Orizzonti Magazine, il confronto con la parola, con Carlo Legnani.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì. Sono Carlo, con me l'amico Giancarlo.
Buongiorno.
Ospitiamo oggi, come sempre, il momento più atteso per noi dell'inizio settimana, ospitare il nostro prevosto, Don Giuseppe. Buongiorno, Don Giuseppe.
Buongiorno a te Carlo, buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona settimana.
Ecco, la settimana oggi la darei subito il microfono a lei, perché oggi è una giornata di profondo cordoglio. Lei, certo, l'ha messo in evidenza anche durante l'omelia della sua messa che ha celebrato alle 8:30.
Sì, oggi è una giornata in cui, come dicevo anche nell'omelia e come sentivo questa mattina nella rassegna stampa, da tutte le parti, sale una sola parola: basta. Basta con questa guerra, basta perché la guerra è assurda, Basta perché semina solo morte, violenza, Sentire i numeri dei morti in questo anno è davvero qualcosa di drammatico. E c'è come quasi l'impressione che si voglia andare avanti, che si voglia continuare, basta, basta con la guerra. E noi cristiani, accogliendo l'invito del Patriarca di Gerusalemme, Cardinal Pizzaballa, che il Papa ha fatto suo, e anche i Vescovi italiani, vogliamo questo basta, questo grido, farlo diventare un altro grido, quello che lo Spirito suscita dentro di noi, Abba Padre. Perché se partiamo da qui, dal riconoscere che c'è un unico Padre, e noi scopriamo che tutti siamo fratelli e sorelle.
Ecco, vorrei aggiungere, ha citato il Patriarca di Gerusalemme, Cardinal Pizzaballa. Leggo una frase, una breve frase che lei ha riportato sul foglio informatore, conservatelo perché è prezioso. La violenza che ha causato e sta causando migliaia di vittime innocenti ha trovato spazio anche nel linguaggio e nelle azioni politiche e sociali. E lei stamattina durante l'omelia ha aggiunto: l'intollerabile è tollerato. Ecco, rientra proprio in questo punto.
Sicuramente ci siamo abituati. L'unico, nei giornali di questo anno, qualche volta partiva la prima notizia dall'Ucraina e dopo due o tre giorni partiva dalla Terra Santa, la volta dopo dalla Terra Santa, la volta dopo dall'Ucraina, ma così, come se, e sembra che da una parte e dall'altra, ma sono soltanto due dei tantissimi fronti di guerra aperti nel mondo, si può arrivare dove abbiamo addirittura paura a dirla questa parola, però il rischio davvero di andare a toccare qualche cosa che ha a che fare con il nucleare è davvero fortissimo. Ecco, io penso che anche la Terra che in questi giorni ci sta donando un clima molto strano, sicuramente abbiamo fatto un settembre, un ottobre, lo stiamo iniziando molto brutto dal punto di vista climatico, è un altro grido che sale proprio dalla Terra e che dice anche basta con tutto questo, basta davvero.
Però vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, tutto il mondo dice basta, ma mi sembra che sia un basta più dettato dalla paura che non dalla convinzione che la guerra è un errore, è un dramma per tutti, ma fisicamente. A questo proposito, ma i cristiani, i cattolici, visto che parliamo di cristiani, questo basta lo gridano davvero? Perché ieri abbiamo visto, l'altro ieri per la verità, una piazza che ha detto basta, ma l'ha detto in un modo diverso da quello che sapremmo, vorremmo dire noi. Mi chiedo, ma non è il caso che anche ci interessi anche la piazza, cioè che i cristiani vadano e gridino in piazza basta, perché lo gridiamo nelle chiese, ma forse non è sufficiente, o forse è troppo facile.
Sì. Cominciamo a partire dalla paura. e cominciamo magari a sentire che la paura è anche contagiosa, e cominciamo anche a dire che noi forse la paura la stiamo sentendo adesso. Mentre se io penso sia a israeliani sia a palestinesi, convivono con questa paura da sempre, e le prospettive future saranno ancora di convivenza con la paura. Ecco, la paura è qualcosa che non possiamo spiegare, ma che proviamo, la proviamo sulla nostra pelle, anche le emozioni che si generano. Quindi cominciamo a lasciarci contagiare anche da questa paura. E poi tutti quelli che sono gli strumenti che servono a far sentire la nostra voce, ma più ancora direi a diventare eco della voce di altri che non possono gridarlo, perché solo questi due conflitti arrivano nelle nostre case, ma tutti gli altri conflitti dove si semina comunque violenza e morte. Quindi noi dobbiamo diventare eco di tutto questo. E se allora mi provochi come cristiano, dico sì, un buon cristiano ha davvero l'obbligo di leggere col Vangelo il giornale, e se il giornale non mi riporta tutto, non mi permette di avere uno sguardo a 360 gradi sul mondo, io lo devo andare a cercare, no? Per conoscere, per sapere. E poi, certo, in un modo non violento, come quello che purtroppo abbiamo visto sabato, bisogna stare attenti, perché dopo è un attimo, il buon Manduno ce l'ha raccontato, no? Il buon Renzo che arriva in una Milano esasperato, ecco l'esasperazione, no? Fa quello che non dovrebbe fare, poveretto. Ecco, io penso che dobbiamo necessariamente essere presenti in un modo corretto nell'ascoltare il grido, nel dare a questo grido un volume più alto, e poi forse anche nel muovere chi ha delle responsabilità politiche, perché noi non ci accorgiamo che siamo davvero in mano a pochissimi che possono decidere tutto, compresa la distruzione del nostro mondo.
E noi religiosamente cosa possiamo fare? Lei stamattina ci ha invitato a riflettere, ha invitato a pregare, e soprattutto col rosario, meditare sull'importanza del rosario. Forse noi l'abbiamo un po' scartato, il rosario.
Il rosario va riscoperto nella sua bellezza, anzitutto come preghiera che ha Cristo al centro. I misteri, ringraziamo Giovanni Paolo che li ha anche completati con i misteri luminosi, ci parlano della vita, della morte, della resurrezione di Cristo. La parte più importante del rosario è la meditazione del mistero, è la contemplazione del mistero. San Giovanni Paolo diceva: vogliamo guardare con gli occhi di Maria Gesù. Chi meglio di una mamma guarda il proprio figlio? Quindi con i suoi occhi vogliamo contemplare il mistero della vita di Cristo. È cristologica ancora questa preghiera, perché la stessa Ave Maria è costruita come una specie di montagna che sale a Gesù in alto nel vertice e poi ridiscende con la Santa Maria la supplica e l'invocazione. Ecco, fosse una preghiera da dire, uso sempre un po' questa espressione, non a cotimo. Ecco, fosse il rosario ha perso un po' il suo fascino, perché diventa una preghiera molto ripetitiva, qualche volta detta velocemente perché devo prima di un'altra cosa. No, il rosario, qualche volta ho sempre detto io, piuttosto un mistero in meno, ma una pagina di Vangelo in più, una meditazione più come sosta contemplativa sul mistero della vita di Cristo.
La preghiera arriva sempre, il messaggio è chiarissimo, ma arriva sempre al risultato che noi desidereremmo vedere. Anche stamattina, come a ogni Santa Messa, lei invita a recitare il Padre Nostro, ma la conclusione del Padre Nostro, pensavo proprio stamattina seguendo il suo Padre Nostro, liberaci dal male. Ma ci libererà un giorno dal male, visto come sta imperversando il male nel mondo?
Sì, qualcuno suggerisce di pregare il Padre Nostro partendo dalla fine. Il Padre Nostro contiene all'inizio il Padre Buono, alla fine il male. Allora noi qualche volta magari ci dimentichiamo un po' del Padre, ma questo male lo sentiamo e lo percepiamo, e le notizie dei giornali di ogni giorno ci danno una, come dire, un report, no, di tutto quello che succede anche di male nel mondo. Partiamo da qui, che è come una specie di cammino, come il popolo nell'Esodo che viene liberato dal male, là era la schiavitù nella terra d'Egitto, poi attraversa il deserto, ecco, le insidie. Pensate il cammino, partendo sempre, perché siamo alla penultima domanda, no? Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo, no? Perché poi facciamo in fretta a dire vogliamo la pace tra i popoli belligeranti, quando magari abbiamo anche noi delle piccole
guerre,
inimicizie nostre. Quindi allora nel deserto noi camminiamo, ecco la manna che ci viene donata, fino a quando arriviamo passo dopo passo a santificare il nome di Dio che è Padre. Ecco il Padre Nostro come un cammino, partiamo dal fondo e arriviamo davvero a contemplare sulla vetta l'amore infinito del Padre.
Siamo sulla parola, Giancarlo, vogliamo rimanere sulla parola di ieri, che è la più bella dei Vangeli, la parola di ieri, la parola della vigna. Poi già partire, vedere la vendemmia, una delle feste più importanti, delle feste contadine più importanti. Ecco, poi la vigna, lei ha messo in evidenza ieri nella sua omelia, che la sua omelia ha celebrato alla Cassina Ferrara, anzi i cassinesi molto contenti di averla conosciuta bene e di persona, e lei ha contattato e ha conosciuto a ognuno, ogni cassinese. Ecco, dall'omelia di ieri io l'ho ascoltata in tre punti: la vigna è il mondo, Dio è buono e vuol salvare tutti. Ecco, è bellissimo questo, sono bellissimi questi punti, ma come raggiungerli?
È saltato un passo. Che Dio che vuole salvare tutti, che Dio che è buono, che Dio che ha questa vigna che è il mondo intero, questo Dio onnipotente sceglie di avere bisogno di me e di te e ci chiama a lavorare nella sua vigna, dando poi a tutti quel premio, l'ha sottolineato molto bene ieri Don Andrea anche nell'omelia con cui abbiamo accolto Don Andrea alla parrocchia Sacra Famiglia ieri sera, quel premio che è appunto la salvezza offerta e donata a tutti come il dono sovrabbondante dell'amore di Dio. Però ha bisogno di me, ha bisogno di te, va anche tu a lavorare nella mia vigna.
Una battuta, anche sembrerebbe quasi irriverente, se ci fossero stati i sindacati avrebbero apprezzato, avrebbero applaudito oppure contestato. Noi non sappiamo, i sindacati non c'erano, quelli di oggi non sappiamo cosa farebbero. Io applaudirei se fosse nei sindacati, perché insomma ha dato lavoro a tutti, ha voluto sfamare tutti.
Salario minimo.
Ecco, esatto.
No, non è salario minimo, è il salario massimo per tutti, non è il minimo. È il salario massimo per tutti, perché nel Vangelo dice molto bene all'inizio, quando fa il patto col primi, no? Vi sarà dato, sì, quanto è dovuto, no? Mentre poi non lo ripete più questo, come dire, questa specie di contratto sindacale che viene firmato, Vuol dire che lui sa ciò di cui noi abbiamo bisogno, ma non gioca al risparmio con nessuno, a nessuno dà il minimo sindacale, ma dà a tutti il massimo.
Difatti si dice che la moneta, il dollaro, non era il dollaro, ma era la moneta di
allora. Ieri nella messa con i ragazzi che ho fatto un po' in mezzo con loro, simpaticissimo, una ragazza ha parlato di dollaro e di euro. Infatti ho detto, questa ragazza qui deve andare a studiare economia e commercio.
Ho letto un commento che diceva che era proprio il sostentamento di una famiglia per un giorno.
Sì, sì.
Quindi lui ha voluto far dar da lavoro a tutti e dar da mangiare a tutti per quel giorno, perché si dice anche che i 30 denari di Giuda, che poi sono stati spesi come si poteva comperando il terreno perché non potevano essere utilizzati religiosamente, dovevano servire per un mese, ecco.
Sì, sì, adesso,
ma la ricompensa è la salvezza.
La salvezza, bravo. Sì, sì. Infatti nelle parabole noi dobbiamo non fermarci troppo su tutti i particolari, nella lettura, nell'esegesi della parabola, ma cogliere quel messaggio e quella provocazione che ha dentro, no? Perché dopo alcune cose, in alcune parabole sono davvero stranissime da comprendere, compresa anche questa.
Per cui uno potrebbe dire, se così, tanto per parlare... per rifletterci sopra, se il premio è la salvezza, allora quelli che hanno lavorato già dalla mattina e hanno goduto di questa salvezza molto di più di quelli che sono arrivati all'ultima ora, per cui hanno ricevuto alla fine di più.
Certamente.
Volesse...
perché volendo, bravo, perché se io sono qui in questa vigna e sono occupato, tra l'altro, no? Perché questa parabola qui è perché state oziosi, sì. No? Pensare anche a quelli che il lavoro non ce l'hanno, adesso penso proprio al lavoro nella sua concretezza, che il lavoro dà dignità alla persona, quindi non ha, da questo punto di vista è molto importante questo aspetto, no? Ma chi già dalla prima ora lavora, cioè io devo essere contento di essere cristiano oggi, sapendo che il più bello deve ancora venire, sarà il momento in cui lui mi darà questo denaro, ok, nella sua pienezza, ma già adesso, oggi, in questo 7 di ottobre, no? Poter dire vivo dentro nel lavoro di questa vigna del Signore è qualcosa di entusiasmante.
Però è incomprensibile che i primi che erano i privilegiati, sia nell'avere il lavoro e la sicurezza del compenso, sono stati quelli che poi con occhi di fuoco si sono rivolti al padrone della vigna.
Bravo, bravo Carlo, hai colto la provocazione della parabola. Infatti la parabola come si conclude? Che gli ultimi saranno i primi e ultimi, no?
Ecco,
quindi
che,
questo qui
che è abbastanza
è questa cosa qui,
ermetica come espressione.
Ermetica come conclusione, ma è il motivo per cui lui racconta questa parabola ai capi del popolo, i quali fondamentalmente, no, si sentivano in diritto di avere qualche cosa, ma non ci sono diritti davanti a uno che con una grazia sovrabbondante ti viene incontro. Accoglilo il dono, non hai diritti, cioè bisogna proprio credere, e qui era San Paolo che veniva incontro, ma anche il profeta Isaia venivano incontro ieri, no? Nel parlare di questa salvezza offerta a tutti, ma come salvezza che è dono, che è grazia sovrabbondante.
Però il concetto che, infatti lei poi terminava l'omelia, mi sembra, dicendo che cosa il Signore si aspetta da noi. Però il fatto che abbia bisogno di noi, che è un po' difficile da comprendere. Tant'è che in una preghiera che io ho visto alla fine dell'omelia, che il Don Angelo ci manda tutte le volte, c'è una preghiera che dice, la leggo perché mi sembra... Tu ci doni una gioia immensa se noi riusciamo a comprendere il grande onore che ci fai nel chiamarci a lavorare con te nella vigna.
Bravissimo.
Vuol dire che non è così facile capirlo. Se noi riusciamo a capirlo, ci doni una gioia immensa.
Certamente.
Infatti,
noi forse assomigliamo di più a quelli con occhi di fuoco che si sono ribellati e che volevano un compenso diverso. La pretesa, noi assomigliamo forse di più a quelli.
Hai detto con occhi di
fuoco.
Ecco, di per sé l'espressione greca è occhio cattivo, occhio malato, quindi non di fuoco. E se io ho l'occhio un po' ottenebrato, ammalato, non vedo bene, non metto a fuoco. E questo è la, certo, Gesù è un buon medico che ci guarisce dalla vista nello sguardo, nel vedere anzitutto che cosa. Perché il problema è sempre qui, che se io guardo il mio cantoncino, io devo, qui siamo dove? A radio, che non mi ricordo più come si chiama, radio?
Orizzonti.
Orizzonti, no? Dobbiamo allargarlo questo orizzonte, Noi diamo un giornale che si chiama Orizzonti, allarghiamolo questo orizzonte, no? Ci siamo, perché se stiamo sempre lì a guardare il nostro cantoncino, è lì le guerre nascono dai cantoncini, Le guerre e anche le piccole nemicizie nostre nascono dai cantoncini. Allarghiamo l'orizzonte.
Siamo contenti che Don Giuseppe ci ha accompagnato nella vigna nel modo più bello, più entusiasmante.
Io avrei una domanda, così che mi viene in mente. Ho assistito alla sua messa già più di una volta e lei usa scendere nelle navate prima della messa e poi anche alla fine e partire dal fondo per recarsi all'altare. Qual è il significato profondo di questo, incontrando le persone, stringendo loro la mano?
Gesto. Sì, cerco di farlo adesso soprattutto perché voglio il più possibile vedere le persone, perché dall'altare io ho un po' l'occhio malato, no? Per cui la mia vista arriva fino a un certo punto, no? Quindi quando ero a Magenta, la chiesa più grande dopo il Duomo di Milano, no? E quindi la mia vista faceva Battista, a un certo punto non vedevo più. Allora ho cominciato proprio da lì un po' a scendere, no? Ad andare qualche volta sulla porta proprio ad accoglierli durante i mesi estivi.
In Sud America
in tante parti del mondo. È il modo con cui tu conosci e vedi le persone. Questo adesso io... Il giro di queste, la visita nelle parrocchie è proprio anzitutto, adesso dire che conoscono, ma intanto comincio a vedere dei volti e poi forse anche una persona dice: l'ho visto anch'io questo nuovo parroco, chi è? Quindi non è un marziano, ecco. Mi pare, io sono convinto che io ieri nel pomeriggio ho fatto un incontro, no? In questo incontro ho parlato della Chiesa. E ho usato tre immagini architettoniche della Chiesa, che sono tre luoghi nel quale dobbiamo stare in Chiesa. Allora, il primo luogo, che è quello fondamentale, come noi entriamo, c'è subito questo sguardo che ci attrae, è quello che noi chiamiamo altare. E lì, nell'altare, bisogna vedere sempre i due fuochi, qui sì che fuoco va bene, i due fuochi dell'ellisse, che sono appunto l'ambone dove si proclama la parola e l'altare. E lì è il mistero che si celebra, che ci chiama, che ci convoca. Poi nella chiesa c'è un secondo luogo, è quello che noi chiamiamo navata, l'aula della chiesa, dove ci si raccoglie, dove il popolo, il santo, come dice Papa Francesco, il santo popolo di Dio, si raccoglie in preghiera, in ascolto. Anche questo è molto bello da questo punto di vista, perché contiene il costituirsi, il farsi della comunità, proprio lì, in preghiera. Ed è bello perché siamo attratti. Poi a me piace dire messa d'estate quando le porte sono aperte, perché ecco il terzo luogo, è la piazza, è la strada, anche lì è chiesa, perché noi andiamo a portare un lieto annunzio. Questo allora è il modo con cui noi dobbiamo concepire la Chiesa. Ecco che la Chiesa diventa dialogo. Diceva Paolo VI, la Chiesa si fa colloquio con tutti.
No, non vorrei far perdere tempo, Don.
Bellissimo.
Ma due domeniche, sì, sabato non questo, l'altro, sono andato a Sacromonte, al Campo dei Fiori. E sono entrato nella chiesa del santuario. E c'era un foglietto che mi ha attratto. E l'ho preso e glielo leggo, ma giusto per confermare: Maria, donici il gusto della domenica, facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della Chiesa e conversare con gli amici senza guardare l'orologio. frena le nostre sfibranti tabelle di marcia, tienici lontano dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo, liberaci dall'affanno delle cose, persuadici a fermarci sotto la tenda.
Adottiamolo anche noi.
Bellissimo. Ricordo ancora che è un regalo sempre ai fidanzati quando introduco l'incontro in preparazione al matrimonio. È un biglietto d'auguri che ho ricevuto per il Natale 99-2000, quindi 25 anni fa. Regalati del tempo. Noi dobbiamo imparare a regalarci il tempo, anche per guardare il cielo, per sorridere, per ascoltare. Regalati del tempo per bere un caffè. Che tempo è quello in cui io ti do un po' di caffeina? Ma no, è il tempo in cui stiamo lì e chiacchieriamo. Magari in una giornata come questo incontro il Carlo che è un po' depresso, poveretto, perché la sua squadra ha perso. Ma sì, bevendo un caffè lo consolo, poveretto, dico coraggio.
Grazie,
e qualche giorno anch'io, toccherà quelli dell'Inter.
Ho provato anch'io 15 giorni fa. Eccetera. Quindi cioè, ci regaliamo del tempo in amicizia. Abbiamo bisogno di riscoprire le relazioni e le relazioni hanno bisogno del tempo.
Ha bisogno di tempo e di cammino.
Certo.
A proposito, sul foglio informatore volevo mettere l'attenzione e sentire il suo, così, la sua informazione sul cammino dei preadolescenti, gli adolescenti e i giovanissimi. Ma che tipo di cammino è?
Che bello pensare che nel 2024, e qui devo dire un grazie ai nostri vicari che in modo particolare Don Riccardo e Don Luca accompagnano il cammino anche prima dei più piccoli, no? Ma soprattutto a partire dall'età della preadolescenza, che sono le età più delicate. Se c'è una mamma che mi ascolta, se c'è un papà che mi ascolta, e i nonni, chiedo magari di essere tramite nei loro confronti. Guardate che è importantissimo che un ragazzo negli anni delle medie possa costituirsi in quell'esperienza dell'essere gruppo. C'è un giovane un po' più grande che li accompagna, c'è un don che li ascolta, c'è una consacrata che condivide con loro del tempo. Questo è prezioso. Io stesso ringrazio e sono prete perché l'esperienza fatta in parrocchia, in oratorio, mi ha accompagnato a questo. Quindi questo è un dono grande, è un cammino importante ed è un segno di speranza nel cammino della nostra comunità. Qualcosa di analogo mi piacerebbe anche per gli adulti, perché non è che gli adulti sono quelli che stanno seduti in poltrona. Cammino.
Anche con fatica magari, ma camminare.
Non c'è cammino, cioè, che non abbia noi fatica.
Siamo nati e cresciuti in oratorio, certo, fino ai giorni nostri. Quindi ecco per l'importanza dell'oratorio. Mi ha fatto molto piacere che ha avuto l'occasione di mettere in importanza questo cammino che è davvero importante.
Anzi, ma per gli adulti dovrebbe essere più affrettato il cammino perché hanno meno tempo.
Visto che...
Sono d'accordo.
Però, volevo parlare anche, lo lasciamo per settimana prossima, collegandoci agli oratori. Lei ha riportato sul foglio informatore del 22 settembre, dallo slogan dell'oratorio 24-25, per la preparazione al giubileo, tutto cambia. Ecco, anche qui vorrei sentire da lei cosa è destinato a cambiare, cosa può cambiare e cosa no. Ma lo rimandiamo.
Lo diciamo con una parola: speranza. Se noi abbiamo speranza, cambia. Ma quella speranza che è dono di Dio, non la speranza del dire domani può essere bel tempo o brutto tempo, quella speranza virtù teologale.
Grazie, Don.
E che non hanno quei popoli che sono in guerra, che lei ha detto non hanno mai avuto amore, se non ha mai parlato d'amore.
Ritorneremo sull'argomento, siamo proprio in chiusura, grazie a tutti.